Arriva il terremoto e scatta lo spettacolo umanitario. Cuda, un blogger molto ben informato, ci aiuta a ripercorrere la storia del paese tra dominazioni e resistenze.
La storia di Haiti è una storia molto interessante, anche se non viene mai studiata, perché è la storia dell'unico stato americano in cui degli schiavi hanno preso il potere e si sono liberati dalla schiavitù e hanno istituito una repubblica. Siamo nell'inizio del 1800, Haiti è una colonia francese, da Haiti si anima un movimento di ex schiavi liberati che inizia a non voler più sottostare al giogo della potenza europea. E riesce a scacciare il bianco, che era il 5%, il 2% della popolazione di Haiti, perché Haiti era utilizzata come porto di scambio per il commercio triangolare, che vedeva il trasporto dei neri dall'Africa alle Americhe. Da quel momento però, siamo appunto all'inizio del 1800, Haiti viene isolata da tutto il continente, perché sono pregiudizi, c'è razzismo, non si può avere rapporti commerciali con uno Stato che è governato da schiavi. Nonostante le riforme che vengono fatte da Haiti sono delle più avanzate, appunto viene abolita la schiavitù, viene fatta una riforma agraria, vengono introdotti i codici napoleonici e quindi è una storia che poi è destinata pian piano a esaurirsi nella terra in cui è nata. Tant'è che Haiti, a differenza dell'altra metà dell'isola, della Repubblica Dominicana, inizia a dover far fronte a tutte le proprie esigenze con quel poco pezzo di terra che riescono a governare e quindi siamo in un esaurire delle risorse dello Stato. Poi la storia di Haiti subisce invasioni, abbiamo nel 1915 l'invasione da parte degli Stati Uniti che vi rimangono fino al 1934 per difendere gli interessi dei latifondisti statunitensi. Poi nella storia più recente ci sono varie esperienze di interventi mascherati da cooperazione, dove in realtà si andava a colpire dei punti nodali dell'economia. Per esempio, emblematica è l'esperienza nel 1993, dove a seguito di una malattia suina vengono fatti ammazzare tutti i maiali presenti da Haiti per essere sostituiti con dei maiali texani. I maiali texani hanno bisogno di almeno 5-6 dollari al giorno di spese per essere curati, perché hanno bisogno di acqua potabile in uno stato dove l'acqua potabile non c'è neanche per le persone. Quindi c'è stato negli anni 90 una distruzione appunto dell'economia rurale, un concentrarsi delle persone intorno alla capitale Port-au-Prince, dove gli Stati Uniti hanno installato una serie di fabbriche per sfruttare la manodopera a basso costo
E
scalo.
arriviamo all'oggi, quando il 24 gennaio apprendiamo dalla stampa, erano 12.000 militari statunitensi sbarcati ad Haiti e a fine mese pare saranno 15.000 per arrivare poi entro la prima metà di febbraio a 20.000. Sono state mobilitate anche una portaerei, due incrociatori lanciamissili, cacciatorpediniere, insomma. Anche in questo caso, dietro l'intervento umanitario, poi si nascondono ben altri interessi. Qual è il ruolo dell'ONU e dell'esercito o delle guardie private che sono presenti adesso ad Haiti?
La storia recente di Haiti è segnata dai colpi di Stato, l'ultima nel 2004 e a seguito di quel colpo di Stato c'è stato l'intervento dell'ONU con una missione inizialmente di 6 mesi doveva essere guidata dal Brasile. La missione poi si è protratta di 6 mesi in 6 mesi ed è arrivata fino ad oggi. Ed Haiti si sta combattendo una guerra che non è quella degli haitiani, c'è un interesse statunitense di tornare a contare qualcosa nel giardino di casa, nell'America Latina. C'è una guerra, c'è un interesse brasiliano che è quello appunto di dipingersi come potenza regionale, c'è un interesse venezuelano che è quello di tenere Haiti all'interno del giro degli stati bolivariani, tant'è che non da oggi, ma Venezuela sono diversi anni che regala ad Haiti ingenti quantità di petrolio proprio per sostenere l'economia ma anche legarla politicamente. E poi c'è anche la guerra, diciamo, combattuta dalla Francia, che non vuole perdere Haiti dalla propria sfera di influenza, quindi ci sono almeno quattro nazioni che si stanno muovendo sulle spalle degli haitiani. Gli Stati Uniti puntavano a trasferire ad Haiti la scuola delle Americhe, la School of America, e diciamo che la scuola in cui vengono addestrati generali di Pinochet, generali argentini, generali brasiliani, e ultimamente anche un paio dei colonnelli che hanno fatto il complottato in Honduras, nonché quelli che avevano organizzato il golpe contro Chavez nel 2004. Quindi una scuola in cui vengono insegnate tecniche di tortura e tecniche di controguerriglia. Questa scuola non può stare negli Stati Uniti perché le associazioni dei diritti umani fanno continue proteste di fronte a questa e puntavano gli Stati Uniti di spostarla ad Haiti. Diciamo che dentro questo quadro il terremoto ha creato anche una possibilità per andare ad occupare militarmente lo Stato e iniziare a vedere come si poteva gestire.
E poi mi permetto di aggiungere, ma correggimi se sbaglio, può essere anche una forma di controllo, di militarizzazione del territorio per contenere anche l'immigrazione, i fenomeni migratori verso la Florida.
Esatto, e poi non dimentichiamo che gli Stati Uniti stanno smantellando il punto di Guantanamo a Cuba, lì a pochi chilometri, e quindi hanno bisogno di alcuni presidi militari. Se ricordiamo che anche per esempio la Bolivia ha imposto agli Stati Uniti di smantellare le proprie basi militari.
Senti, un'ultima cosa, leggo sempre dal tuo blog, presto Haiti tornerà ad essere un problema delle agenzie governative di sviluppo che cercheranno di trarre maggiori vantaggi per i loro finanziatori. Non assisteremo ad una politica di aiuti che prevede il ritorno delle persone nella campagna, perché se non era vantaggioso per noi nel 1993, figuriamoci adesso. Continueremo a spingere perché facciano bieco assemblaggio di prodotti da vendere sui mercati occidentali a basso costo, magari facendoli lavorare 14 ore al giorno per meno di un dollaro, come accadeva fino all'11 gennaio, prima del terremoto. Sicuramente, protetto dai Marines, qualche investitore USA aprirà un villaggio turistico di lusso in cui venderanno una visita tra le macerie delle cittadine colpite, con i turisti che da dentro un autobus faranno foto e si porteranno le mani alla bocca. Ma tutto il ricavato di questo turismo resterà in mani occidentali, qualche dollaro al mese per chi farà le pulizie e nulla più. Ecco, quello che poi è il business umanitario e il mercato dei buoni sentimenti poi può avere anche degli effetti devastanti. Prova a raccontarci un po', a partire da un commento, da quello che abbiamo letto dal tuo blog.
Beh, sappiamo che quando ci sono delle emergenze molto spesso vengono inviati aiuti più relativi alla sovrapproduzione dei paesi donatori che le reali esigenze di chi le riceve. Un esempio, nel senso che anche prima del terremoto, ma anche dopo, vengono inviati sacchi e sacchi di pasta ad Haiti. Ecco, ad Haiti la pasta non si mangia, ad Haiti la pasta viene utilizzata soltanto a colazione e poi non c'è un haitiano che mangi pasta. E questo, infatti, la pasta viene portata e rivenduta in Repubblica Dominicana, dove si devono comprare il riso. Quindi molto spesso l'attenzione è più verso favorire magari le industrie del paese donatore dove vengono comprate la pasta. Un altro esempio riguarda per le medicine o gli ospedali. In questo momento in Repubblica Dominicana, quindi a meno di 40 km dall'epicentro del terremoto, ci sono medicine, ci sono attrezzature, ci sono tutta quello che servirebbe a prestare immediato soccorso, eppure non vengono acquistate in Repubblica Dominicana, ma vengono spedite magari appunto con navi, portaerei, aerei dall'Italia o dall'Europa, dagli Stati Uniti. Un altro discorso, per esempio, è il mancato coinvolgimento della popolazione locale. Gli haitiani hanno subito un terremoto, però esiste ancora una struttura a cui ci si può appoggiare, una struttura di organizzazione sociale. La distribuzione che viene studiata in questo momento è una distribuzione, diciamo, imposta dall'alto, che non tiene conto della reale esigenza della popolazione, ma anche della propria capacità di auto-organizzarsi, di auto-aiutarsi. Ecco, le campagne sarebbero luoghi in cui Haiti può ritrovare la sua ricchezza e la sua capacità di sostenersi anche economicamente. Questo però è un discorso che rende poco ai paesi occidentali, perché siamo interessati ad avere manodopera a basso costo vicino poi ai luoghi in cui i prodotti vengono venduti, quindi agli Stati Uniti.
Ti ringrazio molto, Kuta, di questa chiacchierata. Sicuramente ci possiamo risentire. Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo aggiungere questa cosa, nel senso che proprio per le conoscenze che io, ma anche altre persone, abbiamo della realtà haitiana e dominicana, abbiamo provato ad attivare un canale di aiuti diretto che vada proprio a responsabilizzare le persone haitiane. In questo momento stiamo appoggiando una rete di 200 organizzazioni dominicane che hanno installato 8 punti di aiuto gestiti da haitiani, sia a Port-au-Prince che nelle città dimenticate dalle grandi, agenzie. Per chi vuole qualche informazione, nasce il sito dell'associazione, che è www.coloresperanza.org.